O Signore, noi ti ringraziamo, ti lodiamo, ti benediciamo perché tu sei sempre profondamente fedele a ciò che hai promesso e non ci abbandoni mai a noi stessi anche quando noi ti giriamo le spalle. Ti ringraziamo perché anche l'insegnamento dei tuoi profeti, l'insegnamento di Osea, non fa se non riprendere questa grande esperienza che tutti coloro che si affidano a te fanno. Ti ringraziamo perché tu continui a mettere nel nostro cuore il desiderio di bene, di gioia, di consolazione, di pienezza. Aiutaci a non accontentarci della mediocrità, della tiepidezza. Donaci la forza del tuo amore che ci dia la gioia di consegnarci pienamente a te senza paura. Amen. Siamo al capitolo 3, che è molto breve. Capitolo 3 potete vedere, se avete lì la Bibbia davanti agli occhi, che in realtà sono 5 versetti. Di fronte al capitolo precedente, che erano 23 versetti, qui sono appena 5 versetti. Riprende ancora un po' la storia di Osea, quindi vedete che c'è stata un'interruzione, Osea presenta la propria storia, poi dice, vedi, Signore, quello che ho vissuto io in realtà tu l'hai vissuto e continui a viverlo da secoli con Israele, e quale insegnamento mi dai, come tu mi hai insegnato la pazienza, l'amore, il saper attendere, la fiducia nella persona che sbaglia, eccetera. E allora adesso riprende, sentiamo, il Signore mi disse ancora, va, ama una donna che è amata da un altro ed è adultera, come il Signore ama gli israeliti ed essi si rivolgono ad altri dei e amano le schiacciate d'uva, erano delle specie di offerte sacre agli idoli che venivano offerte e poi mangiate per dire tu davvero Baal, Astarte, altri idoli, tu ci puoi saziare, puoi dare senso alla nostra vita, era un modo per partecipare al banchetto degli dei, no? Se io mangio con la divinità ricevo anch'io i doni della divinità. E allora ecco, amano le schiacciate d'uva. Io me l'acquistai per 15 pezzi d'argento, quindi acquista, probabilmente è la stessa esperienza di prima, vede ripetuta in un'altra maniera, non è che questo poteva comprarsi una moglie prima, poi un'altra, secondo me è la stessa esperienza ripresentata con un'altra narrazione, e quindi con 15 pezzi d'argento e una misura e mezza d'orzo. E le dissi, per lunghi giorni starai calma con me, non ti prostituirai, non sarai di nessun altro uomo, di alcun uomo, così anch'io mi comporterò con te. E adesso arriva la spiegazione. Poiché per lunghi giorni staranno gli israeliti senza re, senza capo, senza sacrificio, senza stele, senza efod, senza terafim, cioè che sono tutte le cose, sono oggetti sacri, pensavo, tanto perché il sacrificio era quello che si faceva nel Tempio, se non c'è più sacrificio vuol dire che tutto il popolo è stato deportato, compresi i sacerdoti. Senza stele era un simbolo della stabilità di Dio, la stele era un sasso di forma oblunga, che veniva messo in piedi per dire, Signore, io sono sicuro che tu sei stabile come questa roccia, mi affido a te e mi abbandono, mi fondo sulla roccia che sei tu. Ecco, la stele aveva questo simbolo, quindi pensate anche alle stele, invece quelle decorate degli egiziani, eccetera. Sono sempre dei simboli della radicalità, di questa resistenza della divinità, no? Ricordate che Giacobbe capitolo 28 del capitolo del libro della Genesi, quando dopo, durante la sua fuga verso Carran, perché il fratello lui ha fregato il fratello, ha imbrogliato il padre, ha rubato la benedizione che non gli competeva, la primogenitura che non era sua, eccetera, a un certo punto deve scappare, e proprio mentre scappa, Giacobbe si sente ormai finito, uno che non ha più patria, non ha più famiglia, non ha più tribù, non ha più futuro, non ha più neanche Dio, perché ha tradito anche Dio, e quindi sente, probabilmente, ecco, lui si mette per dormire, prende un sasso, avvolge il mantello per tenere la testa un po' sollevata, perché sennò entrano le formiche a dormire nella foresta, così, e a un certo punto fa un sogno di una scala che dalla terra raggiunge il cielo, cioè vuol dire questo Dio che dice: guarda che io sono accanto a voi, scendo, io vengo da voi, non rimango lì, sono il Dio con voi. E Dio che gli promette e gli dice: Giacobbe, non avere paura, non temere, d'ora innanzi io comincerò qualcosa di nuovo con te. E lui a un certo punto, quando si sveglia, comincia a fare delle promesse con tanti se e tanti ma. Se Dio sarà con me, se mi darà abiti per vestirmi e cibo per mangiare, se mi proteggerà dal male, se eccetera, allora sarà il mio Dio. E cosa fa? Fa un voto, prende questo sasso, lo mette in piedi come una stele, gli versa sopra olio, l'olio penetra, voi sapete che penetra dentro nel sasso, no? Nella sua struttura molecolare penetra, tanto è vero che quando una donna che ha il tavolo di marmo in cucina versa dell'olio, dice: ah, finita, perché la macchia non la tiri fuori più, penetra dentro, anche se è lucidato, eccetera, normalmente penetra. Allora ci mette a dire: questo segno è un segno permanente, perché questo luogo è un luogo di Dio. E poi cambia il nome al posto, quel posto lì si chiamava Luz, e lui lo chiama Bethel, casa di Dio. Dopo lì nascerà un tempio. Però intanto c'è una stele, che è una specie di promessa, la sicurezza che Dio è stabile, che lui ha promesso e che io sono sicuro di lui. Quindi, allora, Israele non ha più sacrifici, non ha più stele, quindi non ha più tempio, non ha più Efod era l'abito sacro del sacerdote, non ha più terafim, i terafim erano quelle pietre che erano infisse nel pettorale del sacerdote, che servivano proprio per segnare il numero delle 12 tribù, eccetera, eccetera. E poi dice: poi torneranno gli israeliti e cercheranno il Signore loro Dio e Davide loro re, cioè cercheranno di trovare l'unità anche come popolo, non più due re, non più due regni. E trepidi si volgeranno al Signore e ai suoi beni, alla fine dei giorni. Quindi capite che dire: guarda, il Signore ha deciso di ricominciare da capo. Osea si riprende la sposa infedele, la riporta a casa, perché è un anticipo di quello che Dio farà. Dio riporterà a casa ancora Israele. Dio non ha potuto chiudere gli occhi di fronte all'infedeltà di Israele, ma l'amore di Dio è più grande della nostra infedeltà. Capite che questa è una storia per noi, eh? Non è semplicemente la storia di Israele, ma è la nostra storia. È quella storia che è andata avanti fino a Gesù Cristo e che va avanti ancora con la nostra vita. Ed ecco che arriviamo al capitolo quarto. E qui vengono presentate tutte le corruzioni che c'erano nel periodo di Osea, quindi anche qui sono cose abbastanza dure, abbastanza forti. C'è una specie di elenco formidabile di abusi, di ingiustizie, di violenze, di religione fasulla, eccetera. Andiamo avanti, sentite un po'. Ascoltate la parola del Signore, o israeliti, perché il Signore ha un processo con gli abitanti del paese. Quindi cominciamo, discutiamo, facciamo un processo, vediamo un po' chi ha ragione. Non c'è infatti sincerità, né amore del prossimo, né conoscenza di Dio nel paese. Quindi tre, vedete che ci sono già tre cose gravi, dunque non c'è sincerità, quindi c'è doppiezza, c'è gente che fa il doppio gioco, che fa finta di essere fedele a Dio e poi maltratta i fratelli, come se Dio fosse una specie di tappabuchi, no? Ma non tocca la vita. Poi non c'è amore per il prossimo, notate bene che l'amore di Dio e l'amore del prossimo anche nell'Antico Testamento vanno sempre insieme, perché Dio manifesta il suo amore proprio facendosi padre, facendosi vicino, e ricordati che anche tu devi farti vicino. Prossimo è una parola, quando ho studiato io la grammatica, ai miei tempi c'era ancora la grammatica, adesso non so se c'è ancora a scuola, allora c'erano i nomi positivi e i nomi alterati, no? Allora non so se adesso c'è qualche maestra qui, esistono, non esistono più queste cose. Allora, i nomi alterati sono, per esempio, il nome positivo è buono, alterato è più buono, oppure buonissimo, o meno buono. Ora, prossimo non è una parola positiva, ma è una parola alterata, perché intanto viene dal latino, dove il positivo di prossimo in latino è prope, che vuol dire vicino. Poi c'è propius, che vuol dire più vicino, e poi c'è proximus, che vuol dire vicinissimo. Quindi il prossimo non è, chissà, è il vicinissimo, è colui che è accanto a te, pelle a pelle, che è gomito a gomito, capite? Che non è chissà, ma il prossimo sarà il prossimo dell'Africa, ma certo quello dell'Africa nessuno ti dà fastidio, no? Invece no, quindi da una parte loro credono di onorare Dio, ma poi non onorano il prossimo. Guarda che Dio è lì perché Dio ha fatto l'uomo a sua immagine, e quindi facile amare il Dio che non vedi, dice San Giovanni nella sua prima lettera. Non lo vedi, non ti dà fastidio. Oh, io sto volentieri davanti all'Eucaristia. No, dunque Gesù non mi dice niente, non mi rimprovera, non mi rompe le scatole, non è antipatico, non, mi dà, non è col fiato sul collo, capite? La prova che il mio star là col Signore è vera è quando vado fuori e trovo i membri della comunità, che sono tutti quelli che lui ha scelto, ma che io non ho scelto. Ricordiamo tutti che in ogni comunità tutti hanno scelto Dio, ma nessuno ha scelto l'altro, e questo è il vero guaio. Ed è lì la sfida, trovarti con persone che non hai scelto e che comunque sei chiamato ad amare, perché Dio è lì, i due o tre sono riuniti nel mio nome, lì ci sono io. Allora capite che le cose denunciate qui sono mancanza di sincerità, bel sorriso e poi pugnalata nella schiena, manca amore per il prossimo. Terza cosa, non c'è conoscenza di Dio nel paese. Cioè, se, quando tu arrivi a fare questo, vuol dire che non conosci Dio, non sai chi è Dio. Si giura, si mentisce, si uccide, si ruba, si commette adulterio, si fa strage, si versa sangue su sangue, sette cose, eh? Vuol dire c'è la totalità del male. Il numero sette è il numero della totalità, penso che lo sappiate, lo dei salmi l'abbiamo ripetuto un miliardo di volte. Il numero 4 è il numero della terra, perché la terra credevano che fosse quadrata, di fatto però noi abbiamo 4 punti cardinali, nord, sud, est, ovest, quindi l'orizzonte umano. Il numero 3 era il numero del cielo, perché di solito il luogo di Dio, cielo, ci vuol dire l'irraggiungibile, veniva rappresentato con la montagna, i templi venivano fatti tutti sulla montagna, e la montagna, dite a un bambino di disegnare una montagna, lo disegna come un triangolo equilatero, quindi tre, il numero del cielo, 4 il numero della terra, uguale all'universo, quindi il numero 7 è il numero della totalità. Cioè questa gente fa ogni male, cioè tutti i mali possibili li hanno fatti, sono 7, vengono elencati 7. Per questo, in tutto il paese e chiunque vi abita, langue. Quindi da una parte tu hai abbandonato Dio, hai messo in piedi tutte queste ingiustizie e c'è una grande sofferenza, tutto il paese langue. Insieme con gli animali della terra, con gli uccelli del cielo, persino con i pesci del mare periranno. Cioè, perché quando tu perdi di vista Dio, alla fine va tutto in frantumi. Ricordiamo che non esiste, Dio ha creato tutto il mondo per l'uomo e quando tu dici il mondo è mio e ne faccio quello che voglio, lì cominciano i guai. E noi l'abbiamo visto, no? Cioè in effetti ricordate che già dall'inizio, il libro della Genesi, quando c'è la creazione, Dio consegnò tutto all'uomo perché lo lavorasse e lo custodisse. Non gli ha detto, questo è tuo, fanne quello che vuoi, fai scempio finché credi. Assolutamente no. E non era ancora stata fatta l'enciclica del Papa sull'ecologia. E quindi assolutamente no. Perché? Ma perché è così? Dio ha fatto tutto per l'uomo e non perché l'uomo ne abusasse, ma perché ne usasse e lo custodisse. E quindi quando tu rovini tutto, rovini le relazioni umane, eccetera, cade a pezzi anche tutto il resto. Ma nessuno accusi, nessuno contesti contro di te, sacerdote, muovo l'accusa. Cioè adesso comincia a presentare chi sono i responsabili. Prima di tutto quelli che dovrebbero presentare Dio. Quindi Dio, notate bene che siamo in un processo, no? Voglio, ascoltate, il Signore fa un processo, allora comincia ad accusare, prima ha parlato di Israele, eccetera, adesso comincia a dire chi sono i responsabili, coloro che dovrebbero condurre a Dio e invece pensano a se stessi. C'era un, se non mi ricordo, un mio professore di latino, stava traducendo, ci stava spiegando Virgilio, c'erano le egloghe e c'era il famoso, non so se qualcuno ha fatto il liceo classico, titire tu patulere cuban sub tecmini face silvestrente nui, eccetera, no? E a un certo punto c'era la frase Deus dovis ec ozia fecit, Dio ci ha regalato questo ozio, no? Cioè questo far niente. E il professore, che era un professore di greco, prete, diceva, questo credo che si potrebbe scrivere sulla porta della canonica di qualche parrocchia, cioè Dio ci ha fabbricato questi ozi, cioè sto facendo un tubo sotto il nome di Dio, no? Ecco perché ogni tanto succedeva allora, 50 anni fa quando ero in seminario, più di 50 anni fa, penso che succede sempre, no? Che mondo è mondo, c'è sempre il modo. Quindi i sacerdoti cosa fanno? Muovo accusa contro di te, sacerdote, tu inciampi di giorno e il profeta con te inciampa di notte e fai perire tua madre. Cioè tu dovresti essere colui che cura l'altro, di giorno tu, quindi tu fai il male a cielo aperto. Il profeta, quello che dovrebbe essere colui che aiuta a comprendere come Dio parla, addirittura lui il male lo fa di nascosto, di notte. Quindi il gatto e la volpe, lo capite? Chi più ne ha più ne metta. Perisce il mio popolo per la mancanza di conoscenza, perché tu rifiuti la conoscenza e rifiuterò te come mio sacerdote. Hai dimenticato la legge del tuo Dio e io dimenticherò i tuoi figli. Tutti hanno peccato contro di me, cambierò la loro gloria in vituperio. Essi si nutrono del peccato del mio popolo, sono avidi della sua iniquità. Il popolo e il sacerdote avranno la stessa sorte. Quindi da una parte il sacerdote, noi abbiamo un proverbio, no? Il pesce comincia a puzzare dalla testa. Ora, se la testa, che è il sacerdote, puzza, puoi immaginare come puzza tutto il resto. Quindi, a causa del sacerdote, il quale fa il male di giorno, e il profeta che lo fa di notte, tutti sono coinvolti nella stessa responsabilità. Vedete, niente di nuovo sotto il sole, no? E E allora cosa faccio? Dice, tutti avranno la stessa sorte. Il popolo che ha seguito le impronte di questi sacerdoti e di questi profeti è loro che sono i responsabili. Li punirò per la loro condotta. Li retribuirò dei loro misfatti. Cioè ricordate che la parola giudizio, che si dice mishpat in ebraico, non è il Dio che dice adesso butta il dito. No, mishpat vuol dire piuttosto questo, vuol dire il risultato di quello che hai fatto. Il famoso chi sputa in cielo si sputa in testa, ecco il mishpat. Cioè Dio non è lì a punirti, perché quando fai il male ci punisci da solo. Quando io fabbrico la bomba poi finisco per esplodere insieme con la bomba. Quando io inquino l'acqua, alla fine rischio di morire avvelenato dall'acqua che ho inquinato. Non so se mi sono spiegato. Ecco il mishpat. Cioè, quando noi parliamo di giudizio di Dio, non è il giudizio nel senso che Dio punta il dito. Siamo noi che ci giudichiamo da soli quando, cominciando a fare il male, ne abbiamo poi le conseguenze. E quindi li retribuirò dei loro misfatti. Hai fatto il male, riceverai il male. No? Mangeranno ma non si sazieranno, si prostituiranno ma non avranno prole, cioè andranno da tutti gli dèi. Prostituirsi non è il termine che noi useremmo per dire, cioè per dire l'infedeltà a Dio si chiamava prostituzione. Se Dio davvero è il tuo sposo, è colui che dà senso alla tua vita e che ti dà un futuro, cioè avrai prole, avrai futuro, avrai fecondità. Quando tu invece vai dagli idoli non avrai niente, avrai soltanto un'illusione, perché sono fatti di sasso, di marmo, d'oro, d'argento, di legno, ma quindi si doneranno corpo e anima, spenderanno un sacco di soldi per gli idoli, ma non avranno prole, cioè non avranno futuro, non avranno fecondità. Perché? Ecco il perché. Hanno abbandonato il Signore per darsi alla prostituzione, potremmo tradurre così, hanno abbandonato il Signore per darsi alla idolatria. Prostituzione nei profeti è sempre idolatria, cioè quando tu abbandoni lui, no, pensate a Geremia, questo mio popolo ha abbandonato me, sorgente di acqua viva, e si è scavato cisterne screpolate che non possono contenere l'acqua. Alla fine sei condannato a mangiare, bere l'acqua insieme al fango, perché avevi lì la sorgente, l'hai abbandonata e vai a scavarti le cisterne, cioè che vuol dire scegliere gli idoli, scegliere coloro che non ti rendono libero ma ti rendono schiavo, coloro che vogliono i sacrifici umani ma che non ti danno nulla. E adesso di nuovo andiamo avanti, vediamo qual è il culto che c'è in Israele. Quindi abbiamo visto i responsabili e adesso il vino e il mosto tolgono il senno. Il mio popolo, cioè, cosa fanno? Bevono, mangiano, fanno festa davanti agli idoli, e naturalmente quando tu bevi non hai più capacità di essere lucido, no? Il mio popolo consulta un pezzo di legno e il suo bastone gli dà il responso, cioè prende in giro, no? Che cos'è? Baal. Baal era un idolo fatto di legno. Astarte addirittura veniva rappresentata come un palo, venivano chiamati i pali sacri. E allora dice, guarda, questi qui si vede che a furia di bere vino si sono sbronzati, ma guarda, si rivolgono a un pezzo di legno per avere un responso e a un palo per sapere cosa devono fare, no? Capite che è ridicolo. Avevi Dio che è vivo e vai a rivolgerti a queste cose. Perché uno spirito di prostituzione, cioè di idolatria, li svia e si prostituiscono, vedete per tutto continuamente questo verbo prostituire, perché era il verbo che lui ha sperimentato nella sua vita con sua moglie, no? Allontanandosi dal loro Dio. Sulla cima dei monti fanno sacrifici, sui colli bruciano incensi, sotto la quercia i pioppi, i terebinti, perché buona è la loro ombra. Querce, Piopitere, Binti, eccetera, erano tutti simboli di Astarte, la dea della fecondità femminile, mentre Baal era la dea della fecondità, era il dio della fecondità maschile. Baal era il dio della pioggia, Astarte era la dea della terra, e allora quando la pioggia scendeva nella terra, fecondava la terra, era il seme di Baal che raggiungeva il grembo di Astarte e la rendeva feconda. E non ha capito che in realtà fecondità, vitalità, futuro vengono da Dio e non dai boschetti sacri ad Astarte o alle cime sacre a Baal, perché essendo il dio della pioggia, i temporali, eccetera, le nuvole sono sempre sulle cime dei monti, no? Bastava vedere in questi giorni quando avete visto le nuvole in alto, eccetera. Perciò si prostituiscono le loro figlie, le vostre figlie, le vostre nuore commettono adulterio, cioè prostituirsi, adulterio, è sempre nel significato teologico, cioè tutti hanno abbandonato Dio e si dedicano alla idolatria. Quindi, avendo abbandonato Dio, qual è il mishpat? Vuol dire che hai scelto di vivere da solo. E se vivi da solo, non puoi se non andare incontro alla distruzione. E non punirò le vostre figlie che si prostituiscono, né le vostre nuore che commettono adulterio, sempre in questo senso, cioè non equivochiamo, non è in senso sessuale, ma in senso religioso, poiché essi stessi si appartano con le prostitute e con le prostitute sacre offrono sacrifici. Astarte aveva delle sacerdotesse, queste sacerdotesse. Allora, se uno andava nel tempio di Astarte, un uomo che mancava di fecondità, allora se tu vai lì e hai un rapporto con le sacerdotesse di Astarte, tu acquisterai la fecondità. E dicevano, non avrai ben niente, perché in realtà queste sono dell'imbroglione, queste sono delle fasulle. Quindi essi si appartano con le prostitute offrono sacrifici, con le prostitute sacre, un popolo che non comprende. Guardate la fine qual è, un popolo che non comprende va a precipizio. E concludiamo anche questo capitolo, che è il capitolo quarto, e adesso arrivano le conseguenze. Se tu, o Israele, cioè il Regno del Nord, non stiamo parlando ancora del Regno del Sud, ma il Regno del Nord, se tu ti prostituisci, o Israele, non si renda colpevole Giuda, cioè guarda che sei tu, non andare a dare la colpa agli altri, non dire ma noi siamo ridotti così perché poi Salomone ha fatto le sue porcherie, Roboamo ha fatto anche lui le sue porcherie e allora ecco noi ci siamo separati perché la colpa è di quelli del sud. Dice no, non dare la colpa all'altro, no? Ricordate che alla fine noi siamo sempre un po' così, no? Di chi è la colpa? Ah, la colpa è di Crescua, no? Mio nonno diceva, la colpa è una bella tusa ma nessuna spusa, cioè la colpa è una bella ragazza ma rimane senza potersi sposare, cioè vi dico i vecchi proverbi, no? Perché la colpa è sempre degli altri, no? E allora adesso questi qui, voi avete fatto tutte queste porcherie che lui ha elencato e sono tante, e poi date la colpa a quelli di Giuda, cioè a quelli del sud, dice non dare la colpa a quelli là, non andate a Galgala. Non salite a Betheren, che erano i templi che si erano stati preparati. Non giurate per il Signore vivente, basta, smettetela di andare ancora nei vecchi templi dove c'era Abramo, dove era passato Giacobbe, eccetera. È un po' come dire, fai porcone e poi vai giù a fare un pellegrinaggio a San Pio, no? A Padre Pio. Guarda che non puoi tenere i piedi due scarpe, non puoi decidere da che parte stare. Quindi non giurate per il Signore vivente, perché, e poiché come giovenca ribelle, si ribella Israele, quindi è come una vitella, no? Che si ribella, che fai fatica a tenere alle spalle perché questa qui scalcia, scappa, fugge, no? Intanto ci sono dei vitelli che scappano, vanno qui, li portano al pascolo e succede che anche qualche mese fa c'era un allevatore che era disperato perché un vitello è scappato, un vitello un po' vizioso. E il guai, a parte che sono i lupi in giro che non poteva farlo fuori, cioè, ma almeno lo facessero fuori. Invece l'avevano trovato un po' di qui, un po' di lì, un po' di là. Il guai dice che se succede qualcosa, lui attraversa una strada e uno lo investe, siccome è un vitellozzo grosso, devo pagare anche i danni poi. Quindi lui era preoccupato, mandava perfino il drone a vedere dove era, ma non riuscivano. Per dire, però, ecco, qui il paragone, a me veniva in mente questo paragone appunto di Osea, no? Di una giovenca, che giovenca vuol dire una vitella, ecco, una che non è ancora diventata vacca perché non ha ancora fatto il vitello, no? Si chiama giovenca, non, il giovenco è il vitello, vitellozzo, che poi diventa toro, la giovenca è la vitella, per non credere che sia questa cosa, perché mi ricordo quando ero in seminario, eravamo, pare, secondo me, in teologia, è arrivato un prete polacco a parlarci di quello che vivevamo in Polonia, lui aveva studiato a Roma e un po' di italiano lo sapeva, no? Quando ha cominciato a parlarci, immaginate, 110 persone, eravamo primo anno di teologia, eravamo, secondo anno eravamo in 110, e adesso non so quanti sono, ma ecco, quindi un decimo, 110, ma 110 sono diventati preti in 47, quindi 5 anni meno della metà. Ora, lui viene a parlare, noi eravamo tutti contenti di guardarlo, sorride, e lui fa, sono contento di parlare a questi giovenchi, e noi giù a ridere, e lui pensava, voleva dire a questi giovani, noi abbiamo riso perché era uno strafalcione enorme, e allora lui è ancora più sorridente, no? Perché pensava che fosse la nostra gioia, in realtà abbiamo riso perché giovenco e la giovenca non vuol dire giovani, giovane o giovinetta, la vitella e il vitello, no? Allora dice, queste sono, poiché come giovenca ribelle, si ribella Israele, cioè Israele cerca di credere di essere chi, forse potrà pascolarlo il Signore come agnello in luoghi aperti, cioè se è così ribelle, come fa Dio a farlo pascolare? No? Un po' è possibile. Si è alleato con gli idoli, Efraim. Efraim è sempre il nord, sempre lì c'erano diverse tribù, tribù di Efraim, Beniamino, Manasse, eccetera, erano tutte del nord. Si accompagni ai beoni, ne hai visto, si è alleato, siete alleati agli idoli, bene, vadano a bere, vadano a fare le loro bisbocce in onore di Baal, il quale vi ha dato la vita, eccetera, quindi bevete, no? Ai beoni si accompagni. Si sono dati alla prostituzione, cioè ancora sia alla prostituzione sacra sia all'idolatria, hanno preferito il disonore alla loro gloria. Un vento li travolgerà con le sue ali e si vergogneranno dei loro sacrifici. Poi si può andare avanti, perché andando avanti troviamo il capitolo quinto, che riprende ancora, va avanti e comincia a parlare dei sacerdoti, dei notabili, dei re che conducono il popolo alla rovina, e poi c'è la guerra fratricida, e però vedremo come il popolo a un certo punto, quando ha toccato il fondo, dice, come facciamo? Ma lo vedremo domani, continueremo domani a vedere. Cioè, comunque, vi rendete conto, si potrebbe dire che, come dice il libro del Siracide, niente di nuovo sotto il sole. Cioè, in effetti, non è che noi stiamo vivendo tempi migliori, ma quello che ci fa bello, che a me sembra bello, e che apre il cuore, è che Dio però non si è stancato ancora di noi. Che comunque, se noi stiamo leggendo queste cose, è perché il Signore ci dice, vedi, il male c'è, è tanto, e spesso alberga nel tuo cuore e nella tua vita, ma sappi che il mio amore è più grande del tuo male, è un male che c'era già allora, ma io ho mandato mio figlio perché lo vincesse dando se stesso, e questa è la strada, però è la strada che ti permette di entrare nella direzione giusta. Chiediamo questo, e per questo andiamo su a pregare, perché così almeno davanti a Gesù troveremo delle risposte.